La fatica che stiamo facendo nel preparare questa predicazione è una chiara illustrazione della fatica che facciamo quando dobbiamo parlare di elemosina, di povertà, dei nostri modi di vita, di come bisognerebbe vivere, no? È una chiara illustrazione dei problemi, degli smarrimenti che prova il cristiano quando si pone di fronte ai problemi della povertà, della ricchezza, dell'economia, dei rapporti sociali, così come si presentano in questa civiltà. Noi siamo partiti da un'intenzione molto semplice che si potrebbe anche risolvere subito, insomma uno dice non stiamo lì a spaccarci la testa, quando ci capita e abbiamo voglia diamo un'elemosina e via. E in genere facciamo così e continueremo a fare così, stiamo quieti, non inquietiamoci per i discorsi. Però quando ci devi pensare, davvero sei costretto a pensare tante cose. E penso che il senso di porci davanti al Signore in questo atteggiamento sia spontaneo il pensarci su. Del resto questo è un capitolo della dottrina sociale della Chiesa che, stando alle dichiarazioni dei papi e dei preti, fa parte della formazione della coscienza cristiana. Ma chissà cos'è la dottrina sociale della Chiesa e soprattutto come funzionano. Questi sono alcuni capitoli di questi discorsi, appunto. Dico, l'intenzione del cammino era molto più semplice, quello di trovare, e arriveremo forse anche a confidarci così, qualche suggerimento, non so, in queste domeniche arriveremo anche a suggerire qualcosa forse, alcune piste per la pratica della povertà da parte dei singoli, da parte di ciascuno di noi e da parte della comunità. La pratica della povertà, perché sappiamo, la povertà per un verso è la cosa più disgraziata che ci sia, è la sfortuna, la povertà è la condizione che umilia l'uomo, è la miseria, la disgrazia appunto. Per un altro verso la povertà è una virtù, noi cristiani lo sappiamo, è una virtù grazie alla quale ci si accorge della povertà degli altri e gli si va incontro, ci si fa poveri per aiutare i poveri. Sentiamo subito l'accento cristologico di queste parole, no? Cioè i cristiani sono invitati a farsi poveri per aiutare i poveri, seguendo in questo ciò che ha fatto il loro Signore Gesù, che da ricco che era si è fatto povero per noi, no? E per questo il Vangelo, per esempio, dichiara beati i poveri e mette in guardia contro le ricchezze che rischiano di incitare alla chiusura, all'egoismo. E più volte Gesù rappresenta lo scandalo di chi è ricco e non si accorge del disgraziato che è lì vicino, no? E suggerisce il Vangelo spessissimo l'attenzione privilegiata ai poveri, ai piccoli, agli esclusi. Dunque verrebbe spontaneo dire, vabbè, un prete va a predicare, cosa dice? Racconta un po' il Vangelo e poi dice, forza! Facciamo un po' di povertà, no? Diventiamo poveri per aiutare i poveri. Ma non appena si dicono queste cose qui, o non appena si tenta, dico personalmente, non appena si vorrebbe tentare una piccola iniziativa, subito ci si sente paralizzati, no? La proposta si trova subito chiusa dalla sua scarsa plausibilità, è sconfitta ancora prima di nascere. Che cosa si può chiedere di serio a un cittadino di Bergamo che sta bene e che viene in chiesa? Che cosa si può chiedere e proporre di serio o di praticabile in questo campo? No. O ci si accontenta appunto di un predichino che fa sognare degli ideali impraticabili, o si fa la biografia degli eroi che hanno dato alla povertà una traduzione radicale e spesso settaria, appunto gli eccezionali, predichiamo di Francesco, che lui l'ha fatto. Oppure si cercano le vie, ma qui diventa dura appunto, si cercano le vie di una testimonianza che si ispira al Vangelo, ma che però si fa carico dell'inserimento dei cristiani nella storia, nella civiltà del loro tempo. Si tiene conto, ci si misura sui nostri stili di vita, su come viviamo in queste nostre città, su come ci appropriamo delle cose che servono per vivere, del denaro, su come questo struttura i rapporti sociali, su come ci facciamo carico del bene comune, su come si mette in atto il grande contratto politico-sociale che ci tiene uniti. Noi abbiamo sempre detto che eravamo per questo stile di essere cristiani. Non ci va di fare il conventino, di fare il gruppettino dei poveri, non ci va. Qualcuno lo fa, lo rispettiamo, ma noi vogliamo provarci a stare nella responsabilità storica, no? Parlare di povertà cristiana e di carità è complicatissimo in una società come questa, dove persino fare un piccolo gesto di elemosina è complesso. Prendiamo l'esempio dell'extracomunitario che arriva in casa parrocchiale, no? C'è la piccola processione tutti i giorni, no? A chiedere alla porta della parrocchia qualche soldo. Sapete, ce la caviamo anche noi come se la cavano tutti, se riescono a scappare scappano, se non scappi gli dai qualcosa per liberartene. Per lo più è questa la strategia, vigliacca finché volete, ma appunto che dice cosa posso fare? No, dopo si fa anche qualcos'altro, si cerca, ma globalmente è quello lì poi la cosa complessa, no? Perché quello che arriva lì è un uomo senza denaro. E senza denaro sei morto. E qui c'è tutto il problema, cos'è il denaro? Come si fa a averlo? Dove va il denaro? Quando lo mettiamo insieme? E perciò, non avendo il denaro, è escluso dallo scambio dei beni necessari per vivere dignitosamente in questa città. Per esempio, in genere, non ha neanche l'alloggio. Non avendo denaro, non ha l'alloggio. E perché questo? Va a lavorare, no? Perché non ha il lavoro? Tutto questo perché non lavora. Questa è la grande attività con cui l'uomo si procura le cose, il denaro, il lavoro. Ma com'è distribuito oggi il lavoro? Come si accede al lavoro? Che rapporti stabilisce il lavoro così come è distribuito? Per di più questo è di una cultura diversa e si trova in una città straniera e quindi la sua integrazione comporterà comunque, anche quando gli hai dato un vestito, gli hai dato un alloggio, gli hai dato un lavoro, comporterà comunque una riformulazione del patto sociale. Cioè bisognerà mettersi d'accordo su come lui è abituato a fare istruzione, su come alleva i figli, su come coltiva gli anziani, su come pensa la religione, su come intuisce il corpo, la sessualità, su come pensa la politica. Questo povero Cristo è un rappresentante di quel mondo, che noi diciamo il terzo, quarto mondo, che viene a bussare alla porta del nostro, che è il primo, appunto. Ecco, voi prendete un fatterello così, denaro, alloggio, lavoro, denaro, lavoro fondamentalmente, cultura diversa, terzo mondo. Ci sono tutte le grandi questioni, le enormi questioni, che all'aprire del terzo millennio i nostri figli hanno di fronte come delle montagne, Tutto l'ordine mondiale da ricostruire, da ricompattare all'interno di questi processi che stanno saltando nel nostro Occidente, appunto. Arrivano lì con quelli che ti chiedi 2 euro, hai capito? Forse per questo la nostra reazione è così impacciata e infastidita, ma la mia reazione istintiva, appunto quella di scappare o di cavarmela, è istruttiva di come noi appunto stiamo reagendo alle grandi questioni. Cioè non solo scappiamo dall'extracomunitario che ti chiede qualcosa, ma stiamo scappando dalle grandi questioni, perché non ci capiamo nei due casi niente, no? Perché sono cose troppo grosse, imbarazzanti, incomprensibili. E so che sono discorsi pretenziosi, ma vorrebbero in qualche maniera dare l'idea del lavoro che la società intraprende, qualcuno sta facendo questi lavori, tutti più o meno dovremo partecipare a una rifondazione di questo tipo, perché se di queste grandi questioni che sono in gioco noi vogliamo cominciare a capire qualcosa, dobbiamo in qualche modo, questa è proprio un'epoca così, io non so cosa farci, dobbiamo in qualche modo smontare tutto il giocattolo della società umana. Cioè non viviamo più nel paesino dove la società è compatta e ferma e sembra che sia stata sempre così. Siamo in una società dove appare chiaramente che la società la stiamo facendo noi e che può essere molto, può andare in direzioni molto diverse. Dobbiamo smontare e ricostruire tutto il giocattolo della società umana e cercare di risalire agli elementi di base, all'ABC del rapporto dell'uomo con le cose e con gli altri, e quindi alle costruzioni economiche, sociali, politiche che costituiscono una società umana. E questo è sintomatico, no? In un'epoca di crisi come la nostra si sente la necessità di riscoprire l'alfabeto, le strutture elementari della società umana, e che pure i cristiani facciano questo, è interessante. Cioè arriva Gesù, mi dice vieni e seguimi, diventa povero. Mi dico calma un momento, devo capire chi sono. Ma cosa mi ha detto tuo padre quando mi ha creato? Che storia ha messo in piedi? No, io sono dentro in questa roba qui, ho capito, io lascio il padre e la madre, ma io mica li lascio, Mettiamoci d'accordo. Ripensiamo un po' a tutta la faccenda, risaliamo al piano della creazione che ci affida il creato e la storia, ricollochiamo la vocazione cristiana dentro le grandi coordinate antropologiche e storiche. Questo è un modo di essere cristiani che mi pare rispettabile, no? E noi tutti stiamo seguendo quella via lì, perché il fatto di lavorare, avere uno stipendio di questo tipo, avere la casa di questo tipo, vivere dentro questi meccanismi vuol dire fare una scelta così, ma noi non vorremmo ripudiare il cristianesimo. Allora, se dovessimo ricostruire il giocattolo, bisognerebbe partire proprio dalla base, dal fatto che l'uomo, avete visto l'immagine sul foglio, l'uomo è alla radice, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. L'extracomunitario mi ricorda una cosa molto importante, che sono anch'io così, l'uomo è un mendicante. L'uomo è un povero, mancante, che può vivere solo grazie ad altro. L'uomo è costitutivamente un mendicante, o detto più positivamente, l'uomo è un essere di relazione, vive grazie alla relazione con le cose, con la natura e con gli altri simili. Per cui le cose e gli altri, l'altro di cui ho bisogno per vivere, è un regalo. È un dono che mi viene fatto, è la natura che mi dà casa, che mi fornisce da mangiare, mi dà da fare per realizzarmi, e sono gli altri miei simili che mi introducono e mi accompagnano nello scambio umano, nella parola di riconoscimento, di umanizzazione. L'altro appunto è un dono ed è una responsabilità. Dal momento che l'altro è posto di fronte a me, io sono responsabile. Dipende da come si risponde, perché l'altro edifichi o ostacoli la mia umanità. C'è il pericolo di violentare l'altro, c'è il pericolo di alienarmi nell'altro. Ma proviamo a vedere un po' da vicino questo meccanismo. La prima cosa necessaria perché io viva sono le cose. Io sono un essere iscritto nella natura proprio per la mia dimensione biologica e quindi ho bisogno di cibo, di vestiti, di casa, di aria, di acqua, di utensili. E l'attività fondamentale per la vita è l'attività che mi permette di appropriarmi delle cose. Io ho bisogno delle cose. La natura mi dà le cose. Mediante quale attività? Il lavoro. Noi che siamo cristiani, cattolici e italiani, abbiamo una Costituzione italiana che inizia così. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Prima che sulla libertà, che sul lavoro. A dire questa realtà profonda che l'uomo è il lavoro. È grazie al lavoro che l'uomo fa passare le cose dallo stato di natura allo stato di oggetto lavorato. Ma intanto che l'uomo umanizza la natura, trasforma le cose in oggetti umani, diventa uomo, si costituisce come uomo. La storia del lavoro, dai primi gesti delle caverne fino alla tecnica più raffinata, la storia del lavoro è la storia dell'umanizzazione dell'uomo. Solo che questa faccenda del lavoro è un'impresa tutt'altro che assicurata. Quando manca il lavoro, si è meno uomini, addirittura si è esclusi dal riconoscimento, dallo scambio sociale. E allora qui ci troviamo di fronte a uno dei grandi problemi della nostra società d'oggi. La mancanza di lavoro. Noi ci siamo illusi nella società industriale che il lavoro e la paga garantiva tutto. Stiamo passando in un'altra epoca. Il problema della disoccupazione o della distribuzione diseguale del lavoro, insicura del lavoro, è uno dei problemi più gravi del nostro tempo. È una delle principali cause della povertà e dell'esclusione. L'altro aspetto del lavoro, ma tenete sempre presente queste dimensioni antropologiche dell'uomo primitivo quasi per capire queste cose, ma noi non siamo molto diversi, con quantità diverse stiamo mettendo in gioco questi stessi meccanismi. L'altro aspetto del lavoro è lo strumento, il valore strumentale del lavoro. Per lavorare, appunto, l'uomo usa gli strumenti. Da un'epoca all'altra gli strumenti cambiano, si perfezionano e cambiano i modi di produzione. Dall'utensile primitivo fino alle macchine più potenti e sofisticate, fino alla tecnica. E questo è un altro problema, un'altra causa di minaccia e di povertà dell'uomo d'oggi, la tecnica. La tecnica che in Occidente ha avuto uno sviluppo impressionante e ha dato certo al lavoro un'efficacia straordinaria, ma introduce rischi sempre più terribili. La tecnica che ci ha illuso di realizzare il sogno antico come l'umanità di dominare il mondo, in realtà ci fa correre il pericolo di distruggere la natura. Esaurimento delle risorse, tutto un cambiamento di testa da fare. Mio papà pensava che più si lavorava più si stava meglio. Noi dobbiamo cominciare a pensare di lavorare meno, se no si distrugge il mondo perché è finito. L'esaurimento delle risorse, gli squilibri ecologici, la minaccia delle specie con le manipolazioni genetiche. La tecnica appunto arriva a minacciare addirittura la natura e soprattutto minaccia l'uomo, perché la tecnica produce l'oblio di sé, perché in un mondo di cose, di macchine, in un mondo di tutta tecnica, l'uomo rischia di dimenticare se stesso. Ne è un'immagine questa città, no? La macchina. Abbiamo capito che ormai la macchina ci sta soffocando, ma questo è un piccolo esempio della minaccia della tecnica in realtà. E d'altra parte pensate che noi stiamo per sopravvivere trasportando il modello della tecnica anche nei paesi che non l'hanno. Immaginate che mondo sta diventando, no? E non crediamo più alle balle, che tanto si tratta di vedere come si usa, vi sono belle balle di chi sta bene. No? Come si fa a essere così ingenui? Di non capire che la macchina ha una sua logica e continua ad andare avanti, non è che tu la usi. Cioè la usi nel tuo vicolo, ma nella logica più forte del tuo uso. L'altro aspetto ancora del lavoro è quello che il lavoro produce degli oggetti, i prodotti del lavoro, il cui valore essenziale sarebbe quello di soddisfare il bisogno delle persone, il cosiddetto valore di uso, cioè facciamo le cose che ci servono. E nelle società povere succede così. Nelle società povere l'uomo ha come prima preoccupazione quella di soddisfare i bisogni vitali, mentre invece nelle società della sovrabbondanza, soddisfatti i bisogni di base, si devono creare sempre nuovi bisogni artificiali, comandati dall'esigenza di consumare le cose prodotte. Il cosiddetto consumismo, altra aberrazione del lavoro in Occidente. Cioè quella società che è costretta a produrre incessantemente cose, talmente in eccesso da creare i gravi problemi di smaltimento, no? E di non rispondere più alle domande degli uomini, che sono ridotti a consumatori. Cioè la quantità delle cose non è più in funzione dell'uomo, ma in funzione del tenere in piedi la macchina della produzione, soprattutto della distribuzione, ed è il re di tutta questa macchina che è il mercato. Questo giochettino, che può aver funzionato, che può funzionare in certi momenti della storia, ci sta schiacciando appunto. In una società in cui si investono valori e capitali per produrre le cose, il valore di una cosa non è più in base alla necessità e ai bisogni, ma in base al valore di scambio. Cioè la logica economica diventa la logica imperante, determinante. In questa logica tutto è merce. Cioè il valore non dipende dalle qualità intrinseche, ma dall'elemento esterno, dalla domanda, dall'offerta, cioè dal mercato e alla fine dal denaro, che diventa per il suo valore simbolico di poter equivalere a tutto, di volere tutto, di decidere tutto, soprattutto in una società dove i giochi del denaro sono invisibili, dove basta un operatore orientale che ti sposta dei capitali per cambiare l'economia addirittura di mezzo continente, e così non più legato a processi economici veri, a storie di persone, no? In realtà, appunto, tutti questi meccanismi del lavoro, la produzione delle cose, i vari valori delle cose, per i bisogni, il valore economico, non dovrebbe mai perdere di vista che le cose hanno come valore fondamentale quello che si dice il valore simbolico. Cioè il valore di essere a servizio dell'uomo e dei legami che costruiscono l'umanità, a essere a servizio di creare una società, di legare i soci. E in realtà i legami sociali hanno proprio alla base questi valori economici, che alla loro radice sono valori egoisti e conflittuali. La società economica è radicalmente basata sull'egoismo e sulla competizione. Anche la stessa idea di proprietà, che è sacrosanta, lo stesso magistero l'ha sempre difesa, no? Però oggi i problemi sono altri. Dico, la proprietà, il lavoro di appropriazione della cosa fa nascere l'idea di proprietà, ma dire proprietà vuol dire esclusione, il mio non è il tuo. E nasce così la competizione tra ricchi e poveri, tra servo e padrone. Cioè il diritto di proprietà è un diritto che è relativo comunque alla socialità. E infatti il magistero aveva sempre detto che la destinazione dei beni è universale. Perché nel momento in cui la proprietà crea delle divisioni conflittuali al punto da creare guerra, tu hai creato la violenza tra gli uomini, che non è il senso dello scambio delle cose. Allora i conflitti di classe, che non vogliamo più leggere marxisticamente così, ma che esistono, e soprattutto in maniera macroscopica il conflitto tra nord e sud, una parte di mondo ricco e dominatore, una parte di mondo povero e dominato. Allora, l'uomo si appropria delle cose mediante il lavoro, poi però se se lo tiene i frutti soltanto per sé, noi abbiamo altri pericoli, quelli di essere soffocati dalle cose, dalle ricchezze, non sappiamo più che senso hanno, si sta perdendo l'uomo, no? Ma l'uomo che accumula per sé in realtà crea questa conflittualità economica, la dialettica servo-padrone, cioè quello che ha più potere economico tratta l'altro da schiavo, finché lo schiavo si rivale, acquisendo le capacità superiori al padrone, diventa lui padrone, la storia diventa continuamente una lotta tra servo e padrone, se si ferma a livello economico. E se gli uomini non vogliono appunto soccombere a questa violenza generalizzata, devono organizzare questa appropriazione dei beni attraverso un riconoscimento delle persone, che è il livello politico. Devono organizzare i fini particolari dell'economia a un patto, a una volontà, a una parola contrattuale generale, che pensa al bene comune. No. Questo è il patto politico, è il patto di cittadinanza umana radicale, che esercita il potere legittimo contro la violenza e gestisce i conflitti, ricerca il bene comune, cercando di trasformare il rapporto nemico in rapporto amico. La dialettica servo-padrone, che stabilirebbe un rapporto continuamente tra nemico e nemico, si trasforma grazie al riconoscimento politico in rapporto nemico-amico. L'invenzione dello Stato, finisco, l'invenzione dello Stato cos'è stata? È stata quella di attribuire un potere legittimo a una realtà che trascende le volontà particolari dei singoli, obbliga la volontà di ciascuno a volere il bene di tutti e orienta la sfera economica perché costruisca correttamente la società, integrando la sfera economica con la sfera culturale, politica, religiosa, con le altre sfere appunto della società umana. Allora qui si aprono tutti i compiti della politica, di come curare il bene comune, di come distribuire con le tasse, di come procurare dei servizi, su come assistere delle povertà, su come impostare degli stili di vita da favorire di più rispetto ad altri, che è il ruolo della politica. Allora l'individuo dei bisogni dell'appropriazione, la società economica e la società politica, e qui si aprono i grandi compiti complessi della politica, per esempio nazionale. Il dibattito sui partiti, sui modelli di società, sugli stili di vita, sui piani. Il piano televisivo, per esempio, ma lo accenneremo perché entrerà necessariamente in questi discorsi. Il piano della scuola, il piano della salute sono fondamentali per organizzare la società, per riferire la sfera economica a quella culturale, a quella sociale, solidale, a quella politica più alta, più generale, alla quale spetta in qualche maniera stabilire le priorità, stabilire gli equilibri del bene comune. E se immaginate che adesso gli stati nazionali non bastano assolutamente più per organizzarci, ma dobbiamo metterci in Europa, e d'altra parte dobbiamo pensare tutti insieme a un ordine mondiale. L'impasse di questa guerra, il vero problema di questa guerra, è che non esiste un ordine mondiale, se non basato anche lì sull'economia e sulle armi. L'America fa quel che vuole perché in realtà è un'associazione, è un gruppo, è una società che può permettersi di dire l'ordine mondiale è il mio. Ma anche tutti i problemi della fame, tutti i problemi dei modelli di sviluppo, appunto, si pongono dell'ambiente, si pongono sempre più ormai a livello mondiale. Ecco, fermiamoci qui, va. Torneremo la prossima volta, torneremo elaborando esplicitamente questo rapporto della necessità di un nuovo patto civile comune su questa sfasatura radicale che ormai esiste.